Allora dicevo che è molto importante, abbiamo parlato di tutte quelle difficoltà che ci sono nel vivere il cammino della fede, che è l'unico cammino reale del cristiano e che non significa il fatto di venire a un culto o partecipare a tanti culti. Noi potremmo, abbiamo detto tante volte, dire io sono nella fede da 20 anni, come dire, è 20 anni che frequento un culto, però non necessariamente questo significa che siamo cresciuti nella fede. Forse abbiamo preso questo impegno, abbiamo fatto questo sacrificio, ma lo scopo di Dio non è farci partecipare a dei culti così, ma lo scopo di Dio è farci crescere nella fede, perché senza la fede, senza una crescita nella fede, noi rimaniamo sempre gli stessi, anzi, per certi versi peggioriamo. Poi, quando diventiamo vecchi, vengono fuori tutte le cose nascoste, allora lì ancora si peggiora sempre di più. Ma Dio non ha intenzione, ecco, di farci rimanere così fermi, e quindi vuole che il nostro cammino sia un cammino di fede e di fede in fede. Il giusto vivrà per fede. E questo è quello che vogliamo capire. Abbiamo capito che la fede nasce dall'udire, lo abbiamo compreso, abbiamo visto che ci sono tante barriere, tante resistenze personali per ricevere la parola di Dio, perché tutto intorno a noi è incerto, tutto è confuso, tutto è poco chiaro. E quindi quando non riceviamo una certezza da parte di Dio, una certezza sulla parola di Dio, e allora finiamo anche lì per non sviluppare fede. Ricordate l'esempio della scorsa volta? Quel tale, quell'uomo che dubita in cuor suo, non pensi di ricevere alcunché da Dio, essendo un uomo doppio nell'animo, instabile in tutte le sue vie. Abbiamo visto che questa è la caratteristica della nostra natura umana, cioè di essere doppi, tripli, quadrupli, poi possiamo moltiplicarci, e di essere instabili in tutte le nostre vie. Questa è la caratteristica della nostra mente. Credo che ognuno di noi lo ha visto, lo ha verificato, perfino nelle scelte più semplici di ogni giorno. Un momento pensiamo che bello quel vestito, questo magari di più le sorelle, non so. Poi il momento dopo dice, ma chi me l'ha fatto fare comprarlo? Un momento diciamo che bella questa cosa, ci sembra indispensabile, ci sembra come se non ne possiamo fare a meno. Perfino in queste piccole cose siamo instabili, non siamo costanti, per non parlare poi dei sentimenti, degli affetti. Un momento una persona ci siamo incucchiati, come si suol dire, un momento poi non la possiamo vedere più completamente, diventa il fratello o la sorella più distante. Allora vediamo che la instabilità, la incostanza, la volubilità è un poco la caratteristica della nostra mente umana, della nostra mente carnale. Ecco perché quando ci costruiamo una religione umana, mentale, anche la nostra religiosità è così, è qualche cosa che non ci porterà mai a quelle certezze, a quelle sicurezze, a quelle cose che invece sono assolutamente certe. Ecco perché è importante, ecco perché lo Spirito Santo sta cercando di darci una parola più certa, perché vuole che ci cominciamo a fidare di Dio, a fidare delle sue promesse, perché le promesse, lo ripetiamo ancora una volta, hanno il loro sì e amen alla gloria di Dio in Cristo Gesù. Hanno il loro sì e amen, non forse, chissà se Dio vuole o lo permette. Abbiamo bisogno di parole certe, perché già siamo volubili, siamo incerti, siamo confusi, siamo fragili umanamente parlando. Quindi se Dio stesso dovesse darci delle cose che sono confuse, che sono incerte, che sono insicure, certamente questo non farebbe crescere la nostra fede, ma farebbe crescere le nostre paure, farebbe crescere le nostre incertezze, farebbe crescere i nostri dubbi. Per cui oggi stesso, se noi parliamo tante volte con tanti cristiani, con tanti credenti, non sanno neanche qual è la volontà di Dio nei loro confronti, non sanno neanche qual è l'atteggiamento che Dio ha verso di loro. Magari lo chiediamo e loro dicono, ma non lo so, forse Dio non so, ce l'ha un po' con me perché ancora in questo aspetto della mia vita non sono cambiata. E perché? Qualcuno direbbe, perché Dio secondo te ti ama perché tu sei cambiata, o perché sei brava, o perché ogni giorno fai tutti i tuoi compiti? Dio ti sta amando per questo? Ma tante volte, ecco, noi non siamo certi, non sappiamo, e allora viviamo nel dubbio. E quando abbiamo dubbio, tutto quello che non viene da fede, da fiducia, in realtà ci porta poi ad andare lontano da Dio, ci porta a peccare. E in tutto questo, come se non bastasse la nostra insicurezza, la nostra fragilità, le nostre paure, come se non bastasse, ecco, già il fatto che noi di per se stessi siamo incerti, c'è qualche cosa di altro che ostacola, c'è qualche altra realtà che cerca di impedire. L'abbiamo visto quando abbiamo parlato del seminatore, il seme che viene seminato, ma poi viene il nemico e lo leva, lo toglie, e chiaramente questo seme non può portare frutto perché è stato rubato prima, perché è stato tolto. Quindi, come se non bastasse la nostra insicurezza, la nostra volubilità, le nostre paure, i nostri interrogativi, ma in tutto questo ci si mette pure il nemico delle anime nostre. Ecco perché è importante che noi cominciamo invece a camminare nella certezza, perché se mettiamo le nostre insicurezze, l'attacco del nemico, ma a questo punto veramente vi devo dire che la vita cristiana diventa la vita più distruttiva che esiste, non più di fede, di chiarezza, di certezza, ma la più incerta di tutti, perché dobbiamo combattere contro di noi, che siamo sempre insicuri, contro il diavolo, che sicuramente non starà mai dalla nostra parte, e qui continuo a sottolinearlo. La parola di Dio è molto chiara in tutti gli aspetti in cui veramente parla del nemico, del ladro, il quale viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Questo è il compito particolare del nemico delle anime nostre. E io non credo che uno che ti vuole rubare, ammazzare e distruggere possa assolutamente essere considerato un amico, né in una maniera più sottile un sistema, cioè quasi di disciplina, come a dire, ma questo lo approfondiremo casomai perché andremo fuori dall'argomento. Ma andiamo un attimo a quello che ci interessa fondamentalmente, e leggiamo subito quel verso particolare che voi conoscete tutti in Efesini. Lo leggiamo velocemente, solamente non parlando dell'armatura, perché non ci interessa, anche se l'armatura sicuramente ha delle caratteristiche particolari che permettono a ognuno di noi di stare saldi, di stare fermi. Andiamo ad Efesini 6, inizia così, del rimanente, verso 10. Fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Spendiamo intanto tre parole su cosa significa saldi. Saldi è qualcosa di particolare, è una parola, c'è un'altra parola che deriva da questa saldatura, significa qualcosa che viene unita, viene fusa. Tant'è vero, se noi cerchiamo di unire due cose, un materiale ferroso con un altro materiale, senza saldarlo, senza fare sì che i due materiali proprio entrino in un contatto, in una fusione, voi sapete benissimo che poi saranno facilmente staccabili l'uno dall'altro. Essere saldi ha proprio il senso di essere perfettamente incollati, ecco, permettetemi questo termine, incollati, non alle sedie, non incollati a terra, ma incollati a che cosa? Alla realtà di Cristo nelle nostre vite. Ecco, questa è una cosa molto bella, cioè, se lo volete un attimo immaginare, come qualche cosa appunto tratta da questo esempio, la opera dello Spirito Santo, la funzione dello Spirito Santo nelle nostre vite, sapete qual è? Quella di fare sì che ognuno di noi possa essere, non solo spiritualmente, perché spiritualmente lo abbiamo capito, e se non l'abbiamo capito lo ribadiamo, già siamo perfettamente incollati con Cristo. Spiritualmente già siamo perfettamente saldati con Gesù. Siamo una stessa cosa con Lui, siamo stati identificati, fusi, una fusione di amore, siamo stati incollati, come a dire, quando una cosa è incollata, voi non riuscite più a vedere dove finisce uno e dove inizia l'altro, e così è stato con l'opera di Cristo nella tua vita, nel tuo spirito, sei stato incollato, sei stato fuso insieme a Cristo, per cui non si può più capire chi è realmente il tuo spirito e chi è Cristo, perché sono diventati una stessa cosa. Questa è una cosa incredibile. Siamo diventati una stessa cosa con Cristo, saldati perfettamente. Dio non ci vede più noi da una parte e Cristo dall'altra, ma ci vede in Cristo, ci vede saldati perfettamente a Lui. Non c'è più possibilità di essere separati, perché questa è stata una fusione data dall'amore di Dio. Lui ha raggiunto quella temperatura, se così possiamo dire, proprio per permettere questa fusione di amore tra il nostro spirito e Cristo. Siamo diventati una stessa cosa. Siamo, in questo caso, veramente saldati. Però, c'è un piccolo problema, che la nostra mente non è incollata con Cristo, ma la nostra mente, i nostri pensieri, le nostre tendenze, sono state incollate con tante altre cose. Sono state saldate con lo spirito di questo mondo. La nostra mente e la nostra carne hanno camminato a braccetto, hanno camminato saldate assieme, e quindi, ecco, quando noi abbiamo bisogno di guarire interiormente, quando noi parliamo di essere saldi, non stiamo parlando semplicemente di essere saldi spiritualmente, perché quello già lo siamo. Ognuno di noi spiritualmente è già ben messo. L'essere saldi riguarda poi la nostra vita di ogni giorno, riguarda il nostro carattere, riguarda la nostra personalità, riguarda il modo con cui affrontiamo le circostanze, riguarda la vita di ogni giorno. È lì invece che siamo abbastanza scollati, e non nel senso di scollatura, ma che siamo abbastanza distaccati. Perché? Perché tante volte non abbiamo imparato a portare questa realtà meravigliosa del nostro cuore, a portarla qui, nella nostra vita di ogni giorno. Magari parliamo tanto di essere uniti a Cristo quando siamo al culto, quando facciamo discorsi spirituali, ma poi in realtà la nostra mente non è così unita, non è così attaccata. E vi dirò che purtroppo il diavolo mica va ad attaccare il nostro spirito, perché lì trova pane per i suoi denti, come si suol dire, lì trova già il regno di Dio, lì trova veramente una fortezza. Quello che in noi è nato da Dio non pecca e il maligno non lo tocca. Il nemico non cerca di distruggere il nostro spirito. Certo, come ultima forza, come ultima cosa lui vorrebbe, ma non può farlo. Ma il suo attacco, il suo farci vacillare, il suo cercare di buttarci a terra è proprio nella nostra mente, nei nostri pensieri, nei nostri sentimenti. È lì che siamo sballottati, è lì che siamo doppi tante volte come l'uomo che dubita, è lì che siamo agitati come l'onda del mare e anche più come la tempesta. È lì che siamo veramente sballottati da ogni vento spesso, nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri. E siccome noi viviamo la vita di ogni giorno, come la viviamo? Con i nostri pensieri, con i nostri atteggiamenti, allora lì rischiamo veramente di non essere saldi. Ecco, cominciamo a capire che essere saldi contro le insidie del diavolo, le insidie del diavolo non sono rivolte al nostro spirito, al nostro cuore, lì lui è già stato sconfitto, ma le insidie del diavolo sono rivolte ai tuoi sentimenti, ed è lui, dicevamo ieri in un incontro, è lui che ha la capacità di farti vedere tutte le cose più brutte che ci sono non solo intorno a te, questo senza dubbio, ma anche dentro di te. È lui che riesce a mettere il dito su quelle piaghe che poi ti fanno tanto male. Dicevamo ieri, è lui che comincia per esempio a farti vedere, vedi, nessuno ti vuole bene. Vedi, neanche i tuoi figli si prendono cura di te. Vedi, nessuno si accorge di quanto stai soffrendo. Vedi, è come se il diavolo è un evidenziatore di che cosa? Di tutte le cose che possono creare dentro di noi sofferenza, che possono creare dentro di noi amarezza, che possono creare dentro di noi gelosia, invidia. Lui le sottolinea. E ci sono dei momenti in cui dobbiamo dire che durante la giornata ci sentiamo proprio come con questa visione bruttissima delle cose. Ci verrebbe da scappare forse, da dire, ma come faccio a vivere così? Non ce la faccio. E lì stiamo sicuri? Questo è l'attacco del nemico, il quale non ci attacca così, in maniera astratta, ma ci attacca andando a prendere quei punti dei nostri pensieri, dei nostri sentimenti, dove siamo più vulnerabili, dove siamo più fragili, dove siamo più deboli, dove siamo più facilmente scuotibili, dove non siamo saldi, dove siamo ancora non incollati a Cristo, dove siamo ancora non incollati alle realtà meravigliose che Dio ci ha messo dentro. È lì che il suo attacco viene, è lì che si manifestano le insidie, le chiama la Scrittura, le insidie del diavolo. E ricordiamolo che sono insidie, sapete perché? Perché tante volte noi non ci vogliamo rendere conto di questi punti, e allora sono ancora più insidie, perché una cosa è che quando vedi il nemico e sai come il nemico sta attaccando, una cosa è quando non lo vedi, pensi che non sta attaccando e alla fine invece ti ritrovi attaccata, legata, oppressa, schiacciata e non sai cosa sta succedendo e non sai cosa sta avvenendo e non sai con chi pigliartela prima, magari poi ce la pigliamo pure con Dio che non c'entra niente e non sappiamo, ignoriamo le macchinazioni del nemico. E allora rivestitevi della completa armatura affinché possiate stare saldi contro le insidie del nemico. E poi ancora più avanti, il combattimento nostro non è contro carne e sangue, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. E quindi in tutto questo vediamo una grande gerarchia, un tipo diverso di forze demoniache, ma non ci interessa approfondire l'argomento. Ma ancora, prendete, dice, la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e dopo avere compiuto tutto il dovere vostro, restare in piedi. Questo è importantissimo. E dopo avere compiuto tutto il dovere vostro, restare in piedi. Qui vediamo una caratteristica fondamentale dell'attacco del nemico. Ne abbiamo parlato altre volte, ma intanto chiaramente questo attacco sopravviene quando noi ci studiamo di fare la volontà di Dio. Quindi quando, nel momento in cui la parola viene, nel momento in cui Dio illumina, nel momento in cui Dio ci dà una chiarezza interiore, quello è il momento in cui noi agiamo. Ecco, quindi stiamo attenti sulla parola dovere. Dovere non significa imposizione, ma significa scoperta di quello che Dio ha fatto in te. Vi ricordate l'altra volta parlavamo che come se fosse che lo Spirito Santo ci fa vedere l'amore che c'è dentro di noi, ci illumina, ci porta a scoprirlo e poi ci dice: obbedisci a questo amore che c'è in te. Questo è il nostro dovere. Prima di averlo scoperto, prima di averlo sperimentato, quale dovere possiamo fare? Nessuno. Perché dice: io devo andare là. Ma se vai là, se vai là o se vai là, senza che hai scoperto un po' di più di questo amore, fai solamente danno. Dice: ma io lo faccio per dovere. Sì, ma il nostro dovere è di obbedire all'amore, alla pace, alla gioia che stiamo scoprendo in noi. Ecco, lo Spirito Santo è come se fosse veramente il più grande rivelatore di tesori, altro che quelli che c'hanno tutte le cose per trovare i tesori, gli oggetti. Sapete che si comprano tutti questi macchinari e poi trovano magari qualche tesoro sotto a qualche reperto archeologico. No, lo Spirito Santo sta cercando al massimo di farti scoprire i tesori che ci sono dentro di te, perché lui sa che se tu non li scopri non puoi fare il tuo dovere. Questo è il concetto. Noi tante volte vogliamo fare il nostro dovere, ma lamentandoci sempre, dicendo che siamo sempre poveri e miserabili, ma il nostro dovere lo possiamo fare solamente quando siamo benedetti. Come puoi fare il tuo dovere di padre se non guadagni niente? Dice: sì, ma è un dovere dare da mangiare ai figli. Ma cosa gli dai da mangiare? È un dovere. Ma se tu non hai da mangiare, come fai a esprimere? Se non hai un lavoro, se non puoi comprare, come fai a espletare questo tuo dovere? Allora il dovere è qualche cosa che nel senso cristiano nasce semplicemente quando scopriamo queste ricchezze, quando scopriamo questi soldi nuovi che Dio ci ha dato, amore, pace, gioia. Lì allora possiamo spenderli. E lì però avviene l'attacco del diavolo. Ecco, ecco, cerchiamo di capirlo. Allora lo Spirito Santo cerca di illuminare. Facciamo un esempio che mi viene a caso: la pace meravigliosa, frutto del nostro spirito, come a dire che nel nostro spirito, nel regno di Dio dentro di noi c'è pace, nella nostra testa tante volte non c'è pace. La parola di Dio viene, lo Spirito Santo illumina, piano piano cominciamo a credere, cominciamo ad essere certi e cominciamo a sperimentare questa pace meravigliosa che Dio ha messo nei nostri cuori. E allora lì cominciamo ad obbedire alla pace. Ecco, non c'è bisogno che diciamo: aspetta, come faccio a fargli vedere a mio marito che sono in pace con lui? No, non c'è bisogno di farglielo vedere. Se tu stai sperimentando la pace, si manifesta da sola. Dice: come faccio a fargli vedere al mio vicino che sono in pace? Non c'è bisogno che ti crei l'ansia. Se tu stai scoprendo la pace, questa pace si esprime nei tuoi rapporti. E allora capiamo bene che quando attraverso lo Spirito Santo arriva la parola, arriva il seme, noi crediamo a questa parola, cominciamo a credere, cominciamo a sperimentare la pace. Allora scopriamo che i comandamenti di Dio non sono pesanti. Ecco, perché fino al momento prima, quando noi dovevamo compiere il nostro dovere senza scoprire le ricchezze di Dio, altro che non essere pesanti e gravosi i comandamenti di Dio. Mamma mia che difficile amare, mamma mia che difficile perdonare, mamma mia che difficile sorridere, mamma mia che difficile gioire. Sono pesanti, rallegratevi del continuo, dice lo Spirito Santo attraverso l'Apostolo Paolo. Ma quale rallegrarsi del continuo? Qua veramente ci sarebbe da sparare a tutti, qualcuno di voi dice. Quale rallegrarsi del continuo? Signore, mi dai dei comandamenti troppo difficili. Ma abbiamo detto che i comandamenti nel nuovo patto non sono più delle leggi esterne, ma è come se lo Spirito Santo volesse farti scoprire quelle ricchezze che c'hai dentro e che ti possono portare a realizzare la volontà di Dio. Ecco, questo è importante. Allora, quando lo Spirito Santo illumina la nostra vita, quando lo Spirito Santo ci fa scoprire queste cose, quando noi cominciamo a credere, perché i comandamenti non sono più pesanti? Perché questa è la vostra vittoria, questo è quello che ha vinto il mondo, dirà l'Apostolo, la vostra fede. Perché attraverso la nostra fede non stiamo più sforzandoci, ma stiamo scoprendo queste capacità, queste potenzialità nuove del nostro spirito, e quindi lì cominciamo a obbedire a Dio, che significa in fondo obbedire a quello che Dio ha messo in noi. È come se Dio ti dicesse: fratello, scopri e obbedisci all'amore che ho messo in te. Scopri però prima. Non obbedisci all'amore. Sorella, scopri. Accetta che questo è dentro di te, questa potenza di pace. Scopri ed obbedisci poi alla pace che stai scoprendo dentro di te. Come a dire, quando la cominci a credere e la cominci a realizzare, cominci a diventare un operatore di pace. Ed è lì però, quando poi stiamo per compiere il nostro dovere, è lì che vengono gli attacchi. È lì che il nemico, cercate di capirlo, cerco di spiegarlo in una maniera molto semplice, è come se potesse ricevere l'autorizzazione da Dio a mettere un test, a mettere un esame, a mettere alla prova quello che è il nostro cammino. Cercate di capire, è come a dire che il nemico delle anime nostre, il diavolo, riesce a distruggere solamente tutto quello che non è costruito con fede. Perché? Perché lì lui ha un potere più grande di noi. Se noi vogliamo, per esempio, sopportare solamente con la forza della nostra volontà e cominciare a dire: ma io sono una persona che mi riesco a controllare, e allora sapete cosa succederà? Che un giorno o l'altro scoppieremo con tutto il nostro autocontrollo, con tutto il fatto di dire: no, devo resistere, no, magari ci viene l'ulcera, ci viene la gastrite, la colite, no, non ce la faccio, no, non devo aggredire, no, devo mantenermi, devo controllarmi. Se stiamo cercando di combattere a livello umano, in realtà non stiamo in piedi, come qua dice alla fine, quando dice: e restare in piedi dopo aver fatto il dovere vostro, non significa, non dice: e dopo aver fatto il dovere vostro ricoverarvi per esaurimento nervoso, cioè come a dire: io l'ho fatto il mio dovere, però diciamo sono depresso, esaurito, ho cercato veramente di sopportare tutti, ho fatto buon viso a cattivo gioco, quando mi hanno dato uno schiaffo ho dato l'altra guancia, dice: però sì, mi è venuta luce alla gastrite, alla depressione, ho fatto il mio dovere, ma non sono rimasto in piedi, sono rimasto molto giù. Ma Dio vuole che quando facciamo il nostro dovere rimaniamo in piedi, anzi, dirà in altra parte, diventiamo sempre più veloci, più capaci di camminare, di correre. E allora sicuramente non stiamo utilizzando solamente le nostre forze, perché nel campo umano più ci si sforza, più ci si esaurisce. Ma nel campo spirituale più si crede e più si prospera, più si è benedetti, più la gioia, la pace, l'amore crescono in noi indipendentemente dalle circostanze. Non sto dicendo che all'esterno sono tutte rose e fiori, assolutamente, ma la fede non ci porta all'esaurimento nervoso, come a dire: ho avuto troppa fede e sono impazzito. No, non è possibile. Ho avuto troppa fede e mi sono depresso. Non è possibile. Magari potessimo diventare più veloci nel crescere nella fede, e allora la capiamo, ritorniamo a dirlo, che nel momento in cui cominciamo ad obbedire alla pace che c'è in noi, cominciamo a credere, cominciamo a ricevere questo seme, cominciamo veramente a camminare secondo quello che abbiamo realizzato, cominciamo veramente a scoprire un amore nuovo, cominciamo veramente a dire: alleluia Signore, in questo momento sto scoprendo che dentro di me c'è una capacità di amare, una capacità più grande di amare, Proprio quello è il momento del test, della verità. Volete chiamarlo così? Test di esame. Tanto è vero che vi sarà certamente capitato che le difficoltà più grandi, gli ostacoli più grandi, sono sempre avvenuti dopo che siete stati molto benedetti dal Signore. Molto benedetti, alleluia, gloria a Dio, ho toccato il cielo. Poi arrivi a casa tua l'inferno. Mamma mia, che cosa tremenda. E allora lì capiamo che Dio vuole che impariamo a rimanere saldi, fermi nella fiducia, perché il nemico delle anime nostre ha questa possibilità di mettere in evidenza se quello che stiamo realizzando è una scoperta della nostra fede, cioè un pezzo del tesoro. Quando noi cerchiamo di raggiungerlo così il risultato, il nemico ha facilmente possibilità di smontarci istantaneamente, perché noi non siamo saldi in qualche cosa che viene da Dio, ma siamo saldi in un nostro pensiero, in una nostra volontà, come a dire ce la metto tutta, ma contro il diavolo ce la metto tutta, non serve a niente. Abbiamo bisogno di mettere le ricchezze di Dio davanti. Lui, quando trova una barriera di fede reale, non può fare niente. Non può fare niente. Non può fare niente. Questo ci può sembrare strano, ma la scrittura ce lo fa vedere in varie parti. Mi viene in mente Giacomo. Oppure, anzi, prima Pietro, prima di leggere Giacomo, leggiamo velocemente la prima lettera di Pietro, al capitolo 5, verso 8, dice così: siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli, quindi stando saldi evidentemente, stando saldi o fermi nella fede, resistetegli stando fermi nella fede. Come a dire, quando noi scopriamo una verità nuova di Dio, noi rimaniamo fermi anche contro le insidie del diavolo. Io vi ho fatto spesso l'esempio di quando noi, per esempio, non ci sentiamo salvati o non ci sentiamo accettati da Dio, e lì, anche se Dio ce lo ha detto, sei una mia figliuola, sei un essere meraviglioso, sei una creatura nuova, noi non siamo fermi, accertati, saldi su questa verità di fede, e allora basta che il nemico ci metta in una circostanza particolare, dove magari intanto facciamo qualcosa di sbagliato, e un altro ci dice: ma tu figliolo di Dio sei? Mi dice: vero, mamma mia, ma tu figliola di Dio sei? E noi caschiamo come delle pere. Perché? Perché cominciamo ad andare in crisi, e anziché rimanere fermi contro l'accusatore dei fratelli, anziché rimanere saldi su quella verità, su quella certezza di fede che Dio ci ha attestato, sei un figlio mio, lo vuoi capire? Anche quando fai cavolate, rimani una figlia mia. Noi no, non essendo accertati, fermi su questa realtà, appena cambia un poco la situazione, cominciamo magari a dubitare, cominciamo a dire: ma no, veramente, Signore, mamma mia, come sono... Cominciamo a dubitare. E lì, chiaramente, il diavolo è capace di fare prede molto facilmente di questi cristiani che non riescono ad afferrarsi a delle certezze, che sono sempre insicuri, sempre incerti. Non sanno, non conoscono veramente quelle ricchezze che Dio gli ha dato. Quindi, quando viene l'accusatore, quando viene colui che te le vuole levare, quando viene la prova, tante volte noi non la superiamo perché non stiamo edificando sulla fede, ma stiamo edificando sulle sensazioni, sui sentimenti. Resistetegli stando fermi nella fede. Cioè, cerchiamo di sintetizzare e concludere. Ci sono tante parti nella scrittura dove vediamo, non possiamo fare un argomento, uno studio approfondito, vediamo che nel greco la parola prove o tentazioni è la stessa, ed è periasmoi. E vediamo che ci sono delle particolari situazioni dove il nemico viene ad attaccarci, viene a mettere in evidenza se noi stiamo crescendo nella fede, se noi siamo saldi nella fede o se noi stiamo solamente così, andando avanti ma senza fede. E allora lì, chiaramente, quando viene questo attacco negativo, quando viene questa difficoltà, quando viene questo esame, lì proprio si manifesta realmente la nostra reale preparazione. Nessuno di noi vorrebbe fare esami, perché gli esami mettono in evidenza se uno ha studiato o meno. Gli esami sono un momento difficile, le prove sono anche se uno le vuole superare, ma quando siamo durante la prova non è che è difficile. Perché? Perché? Perché tante volte è come se non avessimo scoperto quello che ci permette di vincere. Ecco perché lo Spirito Santo sta rivelandoci tutte queste ricchezze. Ecco perché lo Spirito Santo ci sta illuminando su tutta questa conoscenza. Perché non vuole che andiamo impreparati agli esami. Ma bisogna dire che la maggior parte di noi credenti andiamo agli esami impreparati. Andiamo agli esami di questa vita impreparati. Andiamo al matrimonio impreparati. Dice, ma perché è un esame? Sì, è un esame anche quello. E chi si è sposato sa se non è un esame. È un esame notevole il vivere insieme a un'altra persona, imparare a vivere, imparare a stare con una persona che tante volte è diversa da noi. È un miracolo, è un esame. Ma ci sono tanti esami nella nostra vita dove Dio vorrebbe che fossimo preparati, che fossimo pronti, che fossimo equipaggiati. Perché? Perché proprio quando noi andiamo ad affrontare quell'esame, è lì che ci saranno le insidie del nemico, è lì che ci saranno gli attacchi, è lì che il distruttore cercherà veramente di colpire, e se non trova delle persone preparate, se non trova delle persone fortificate, se non trova delle persone che hanno compreso veramente, che hanno sperimentato, non che hanno ascoltato, parlato, culto su culto, ma che se non hanno sperimentato queste ricchezze interiori, se non hanno sperimentato cosa significa pace vera, gioia, libertà nello spirito, se non hanno sperimentato queste cose, il nemico le attaccherà e avrà ragione di loro. E non supereremo gli esami, e non supereremo le difficoltà. E quel che è peggio, che tante volte diremo perfino che è volontà di Dio che noi siamo bocciati. Questa è la cosa più tragica. Immaginate che un vostro figlio vi dica, ah sì, dice, ma sono i miei genitori che in fondo vogliono che io sia bocciato. Ma sarebbe una cosa tremenda sentirselo dire da un proprio figlio. Dice, ma come figlio mio, io voglio che tu sia bocciato. Io voglio che tu non vada avanti, io voglio che tu non stia bene, io voglio che tu non prosperi, che tu non trovi un buon posto, che tu non trovi... Ma tante volte facciamo con Dio così, pensiamo che sia Lui. Noi siamo impreparati, non siamo equipaggiati, andiamo, come a dire, a fare un picnic, non comprendendo veramente che Dio ci ha dato tante realtà che abbiamo bisogno di scoprire, di conoscere, andiamo così... senza sapere veramente quelle ricchezze meravigliose che abbiamo, senza conoscere quelle armi potenti, perché le nostre armi non sono carnali. Questo è il danno, che tante volte le armi carnali le conosciamo bene, perché le abbiamo usate prima di convertirci, tante volte le continuiamo a usare pure durante il cammino cristiano. Quelle le conosciamo bene, le armi carnali, ma le nostre armi spirituali, l'arsenale nuovo che Dio ci ha dato, quello tante volte non lo conosciamo. E allora come combattiamo? Secondo quello che sappiamo. Dice, io conosco questo modo di fare, e così ci vado, mi hanno insegnato così, a così, mi comporto così, e i miei figli naturalmente si perderanno, alla fine se ne andranno per vie strane, perché io ho usato un sistema. No, Dio ci ha dato veramente delle chiarezze, Dio ci ha dato delle rivelazioni chiare, precise, meravigliose su come affrontare la nostra vita, su come vivere nei rapporti familiari, su come avere a che fare con i nostri figli, su come vivere nell'ambito comunitario. E noi abbiamo bisogno di conoscerle meglio queste realtà, perché se no siamo degli sprovveduti, siamo delle persone ingenue sulle quali il diavolo avrà un facile potere. Ma non vogliamo essere tra queste persone, non vogliamo realmente fare come i Tessalonicesi. C'è una parte dove vediamo come una prova si trasforma in una tentazione, cioè in un modo in cui il diavolo può approfittare di un esame per distruggerci completamente. Vediamo in Prima Tessalonicesi, al capitolo 3, per esempio, mi viene in mente, dice così, l'Apostolo Paolo sta parlando e dice al verso 3 che aveva mandato Timoteo, prima al verso 2, ministro di Dio nella propagazione del Vangelo per confermarvi e confortarvi, affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste afflizioni. La parola afflizioni proprio è molto simile alla parola prove, difficoltà, esami, poiché voi stessi che a questo siamo stati destinati. Certo, se ti sei iscritto alla università dell'amore devi fare gli esami. Se ti fossi iscritto a un corso di come fare violenza non ci sarebbero bisogno di esami, cioè anzi qualcuno ti dovrebbe frenare. Ma lì, quando noi vogliamo imparare qualcosa di buono, di bello, di meraviglioso, quando vogliamo scoprire le realtà di Dio, ci sono dei test, degli esami, ci sono delle cose che vengono contro di noi perché vorrebbero non farci imparare. Il diavolo non vuole che impariamo e quindi ci affligge, e questo lo sappiamo. Non possiamo dire: Signore, liberaci dal diavolo, perché il diavolo in qualche modo è qui presente nella nostra vita fino a che saremo in questa era della grazia, anche se è condannato. Ma Dio ci dice di resistere con l'autorità che abbiamo ricevuto. E infatti scopriremo tante volte nella scrittura che il resistere al diavolo non è: Signore, levami, Signore, allontana solamente, ma è la nostra autorità, è il nostro potere, è la nostra fede che ci tiene lontani. Noi potremmo dire sempre: Signore, liberami dal diavolo, liberami dal diavolo, e avere sempre il diavolo alle calcagna. Come potremmo veramente avere una fede chiara, ferma, che ci tenga lontani dal diavolo? Certo, questa fede ci viene da Dio, non è come quei figli di Sceva che pensavano basta dire nel nome di quel Gesù che Paolo predica e cacciavano demoni. I demoni li pigliarono allegnati a loro, perché evidentemente non avevano un'autorità spirituale. Dio vuole che usiamo la nostra autorità. Ma quando è che si può usare la nostra autorità? Quando noi abbiamo certezza di averla. Se tu non sai se sei un vigile, non puoi alzare la paletta. Non è che nessuno di voi esce per strada e a un certo punto gli viene in mente di uscire una paletta per fermare una macchina. No, non è questa l'autorità che vi ha dato lo Stato, perché non siete vigili, non siete carabinieri, polizia. Ma come figli di Dio, se cominciamo a scoprire l'autorità che Dio ci ha dato, quando abbiamo certe macchine diaboliche, quando abbiamo certe cose che vogliono veramente metterci sotto o fare del danno, noi non diciamo: mamma mia, cosa faccio? Mamma mia, cosa faccio? Signore, ti prego. Il Signore dice: io ti ho dato autorità di calcare serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Come a dire: tu devi essere saldo. Come io, Signore? Io no, Signore, tu levalo di torno, Signore, levalo. No, io non voglio levarlo di torno, io voglio che tu lo cacci, tu lo stai fermo, tu resisti al nemico, perché io ti ho dato autorità, io ti ho dato certezza di fede. Quindi non resistegli certamente con le tue forze. Sì, Signore, io sono debole, lo so, è inutile che me lo racconti di nuovo, ma io ti ho dato una nuova vita, prima vittoria sul diavolo, ma ti ho dato anche autorità, esercitala, perché se tu non la eserciti, è come se Dio ti dicesse: figlia mia, se tu non la eserciti, il nemico prenderà piede, perché non troverà nessuna paletta, nessuno scudo di fede, nessun freno al suo potere, E tu comincerai a dire: Signore, ti prego, opera tu, opera tu. E il Signore sta dicendo: tu devi operare, figlio mio. A te ho dato la paletta, a te ho dato la fede, tu devi stare saldo, tu resisti e vedrai che sottomettetevi a Dio. Cioè abbiate fiducia nel suo amore, nel suo potere. Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Questo significa essere saldi. E qui stava succedendo invece qualche cosa di particolare. Sono venuto per confermarvi e confortarvi nella vostra fede, affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste afflizioni, poiché voi stessi sapete che a questo siete stati destinati. Perché, anche quando eravamo fra di voi, vi predicevamo che saremmo afflitti, perciò anch'io, guardate un poco, non potendo più resistere, mandai a informarvi della vostra fede, per paura che il tentatore vi avesse tentati e la nostra fatica fosse stata vana. Come a dire, c'erano degli esami, ci sono degli esami in questo momento, ci alziamo in piedi, ci sono degli esami nella nostra vita, ci sono degli esami nella tua vita, forse sono diversi, forse sono degli esami familiari, stai soffrendo tanto per il comportamento di tuo marito, per il comportamento dei tuoi figli, per altre cose, per situazioni particolari. Ci sono degli esami nella tua vita, ci sono delle prove particolari, e Dio non ci sta dicendo che Lui ci libera dalle prove, nel senso che non ci fa fare gli esami, ma che ce li fa superare, che ce li fa superare. Ma ricordatevi che durante l'esame c'è qualcuno che attacca, c'è qualcuno che vuole distruggere, e infatti dice qui Paolo: era preoccupato, mandai a informarmi della vostra fede. Come a dire, Paolo sapeva che l'unico modo con cui loro potevano superare gli esami era una crescita di fede, quindi si mandò a informare. Non gli interessavano le storie, le faccende, non gli interessavano chi aveva torto e chi aveva ragione, non gli interessava, ma voleva sapere: la loro fede stava crescendo, stava veramente aumentando? Perché se la fede stava crescendo e aumentando, Paolo si avrebbe tirato un sospiro di sollievo, come dire: alleluia, allora supereranno tutti gli esami, perché durante l'esame c'è l'altra possibilità, perché lo stesso Paolo temeva che il tentatore li avesse tentati proprio durante questi esami. E come? Tentati proprio a scappare, a fuggire, a non affrontare, a non superare, a rassegnarsi. Questo è il tentatore, è lui che ti dirà: rassegnati, sei una persona inutile, non potrai mai fare niente di buono. Questa è la voce del diavolo, non è la voce di tuo padre che ti dice: figlia mia, vai avanti perché supererai l'esame. Non ti dirà mai tuo padre: ma rassegnati, sei una cosa inutile, ma non vali niente. No, il nostro Padre ci ha dato un valore grande, e quindi Dio vuole che nel momento in cui siamo sotto stress, nel momento in cui siamo sotto esami, e ognuno di noi si trova sotto esami, ed è un momento difficile, è un momento in cui è difficile rimanere fermi, verrebbe di fuggire, verrebbe di dire: sì, aspettate a me, io non lo supero questo esame, io non ce la faccio, è più forte di me. Dio ti sta dicendo: figlia mia, figlio mio, scopri che io ti ho dato già di dentro la soluzione del compito, la soluzione te l'ho data. Non è un problema difficile matematico, dice: mamma mia, ora come lo faccio a risolvere? No, io ho messo dentro di te la soluzione, io ti ho dato già la vittoria, te l'ho data perché tu la creda prima e poi la veda. Ma se tu non la credi neanche, non la vedrai e sarai sempre lì, allo stesso esame, bocciata ogni volta. E come farai a rallegrarti? Chi di voi si rallegra di essere sempre bocciato? Solamente un pazzo potrebbe essere rallegrarsi di avere ripetuto 20 volte la terza media. Ma Dio non vuole che ci rallegriamo dell'esame, ma ci rallegriamo di avere la possibilità di superare l'esame, di avere la possibilità di andare avanti, di scoprire che possiamo ogni cosa in virtù della sua forza in noi. Quindi non cominciare quasi a dire che l'esame diventa quasi una cosa di ogni giorno, l'esame, e perdiamo, come se ogni giorno fosse lo stesso esame che ci boccia ogni giorno e noi ogni giorno non riusciamo a superare gli stessi problemi, le stesse difficoltà familiari, la stessa rabbia che c'è dentro di noi, la stessa difficoltà di comunicazione nell'ambito familiare, lo stesso rapporto con i nostri figli, le stesse nostre difficoltà, le nostre stesse malattie. Ogni giorno non è sempre la stessa minestra. No, Dio non ti vuole dare sempre la stessa minestra, vuole che tu impari a superare per fede, a rimanere saldo contro il nemico che vuole che tu non superi mai, che rimani ripetente a vita delle stesse cose, e poi magari alla fine scopri veramente che c'era un modo diverso per affrontare. No, Dio vuole che tu lo scopri ora, questo modo diverso per superare gli esami, per superare quelle cose che ti stanno tormentando, per superare le tue paure, per superare le tensioni che ci sono, per superare le amarezze. Dio non ti sta dicendo coprile e fai finta di niente, no, ma ti sta dicendo credi veramente che ho messo in te quello che ti serve per superare, credilo. Credilo, figlio mio, credilo con certezza, non dubitare dentro di te, non dire chissà se ce la faccio, non dire chissà, perché tante volte quando diciamo chissà se ce la faccio cominciamo a diventare sempre più deboli, chissà se mi posso muovere, mi fa male troppo la schiena, chissà se mi posso calare, poi piano piano non ci caliamo più. No, ci dobbiamo esercitare, dobbiamo credere di poter fare le cose, perché sennò piano piano ci ridurremo vecchi, non nel corpo, quello è normale che diventiamo più vecchi, ma nello spirito e nella nostra mente diventeremo sempre più fragili, sempre più inutili. Ma Dio non sta cercando persone inutili, sta cercando persone che veramente lo servano con gioia, con forza, con potenza, che trasmettano veramente la buona novella. Dio sta cercando queste persone che se si ricoverano nel suo ospedale si ricoverano per guarire e non per rassegnarsi a stare malate, a convivere con i loro problemi e a dire che ci vogliamo fare, questo è così, e che vogliamo dire, che vogliamo fare, e che vogliamo pensare, stiamo male e dovremo stare sempre male. No, la fede ti parla di certezze in cui tu puoi essere santificato, puoi cambiare, puoi guarire, puoi rinnovarti, puoi superare gli esami. E Dio non permetterà mai, ricordatelo, che tu venga esaminata al di sopra delle tue possibilità, perché tu potresti dire ma l'esame che c'ho io non ce l'ha nessuno, il mio esame, no, se tu sapessi l'esame che c'ho io, no, ognuno di noi ha un esame commisurato alle nostre possibilità, e Dio ci sta dicendo se è un esame più difficile non sono io che te l'ho dato, sei tu per forza che vuoi fare un compito di università quando ancora non hai superato la terza media, quindi prenditi meno pesi. Tante volte sapete che noi vogliamo fare esami più grossi di quelli che potremmo fare? Siamo appena entrati nella fede, o sono appena 5 anni, 6 anni, e ci carichiamo di pesi più grossi, vogliamo superare già tutti, vogliamo amare tutti, pensiamo che già non abbiamo più nessun problema. Poi vediamo, mamma mia, delle cose difficilissime, mamma mia, dice allora veramente, e allora forse non posso fare esami. Ma Dio non ti sta dicendo che non puoi fare esami, ti sta dicendo che devi fare gli esami per il tuo grado di crescita. Ed è importante capire a che grado sei, è importante capire, ecco perché ci vuole la cura d'anime, ecco perché ci vuole il parlare, ecco perché ci vuole il conoscere i problemi gli uni degli altri, ecco perché ci vuole il sapere, perché se no noi non ci potremo aiutare, perché magari io verrò e dirò a Francesco, come? Questo problema ancora non l'hai superato? Ma grazie, per me io sono arrivato al liceo, lui normalmente è ancora alla scuola media, quindi se io pretendo che lui supera quello che sto superando io lo ammazzo. È come se a un bambino gli metteste voi di fronte un compito di matematica difficilissimo e gli diceste risolvilo. Mamma mia, lo fate morire quel povero bambino. E Dio non è così. Dio ci vuole fare capire a che misura siamo della nostra fede, proprio per darci la certezza che possiamo superare. Possiamo superare! Ognuno di voi questa sera lo dica a se stesso: posso superare i miei esami, non sono un ripetente, non sono un bocciato, non sono una persona che sempre arriva ultima. No, posso superare il mio esame, posso superarlo. Dio ti dice lo puoi, lo Spirito Santo è il tuo suggeritore, Lui ti sta incoraggiando, ma si aspetta la nostra certezza, perché nel mentre che Lui ci incoraggia, che Lui ci suggerisce, che Lui ci vuole promuovere, c'è un altro che vuole bocciarci, che vuole distruggerci, e noi non vogliamo ascoltarlo questa sera, ma vogliamo rimanere fermi nelle certezze che Dio ci ha dato. Come a dire: io so in chi ho creduto e so che in Lui c'è sì e amen. E quindi il nemico non ha nessun diritto di farmi del male, perché io sono, appartengo a Cristo. Volete confessare questa fede questa sera? Volete veramente, senza bisogno? Tante volte, sapete, noi urliamo, facciamo, diciamo frasi nel sangue di Gesù, possiamo ripeterlo 10 milioni di volte, ma non serve a niente. Non sarà con quanto urli contro il male, o con quanto urli contro il diavolo, o con quanta forza ci metti, o con quante frasi religiose nel nome, nel sangue, per la virtù. È la tua fede, è questa certezza interiore, questo riposo, questa serenità e sicurezza che Dio ti vuole dare. Quella allontana il diavolo, senza che neanche tu c'hai confidenza con lui, senza che stai sempre a dirgli vai via, vai via, vai via, ed è sempre come una pallina che fai ping pong, ping pong, ping pong, e stai tutto il giorno a fare vai via, vai via. No, nel momento in cui tu stai fermo nella fiducia, stai fermo nella pace, stai fermo nella gioia, nella certezza di quello che Dio ti ha dato, il nemico trova una barriera, trova uno scudo, e allora anche se arriva un dardo infuocato, brucia un poco, ma si spegne, brucia un poco, ma si spegne. Ma se non c'è questo scudo, brucia un poco e si forma un incendio, altro che si spegne. E noi cerchiamo di spegnerlo, ma siamo incendiati. Tante volte cerchiamo di spegnerci, di controllarci, di non fare vedere quanto ci siamo arrabbiati, di dire: mizia, non glielo posso far vedere alla sorella quanto mi sono arrabbiata, però dentro, mamma mia, siamo infuocati, non si è spento niente. E poi ci vogliono i pompieri, qualche angelo forse mandato da Dio per portarci un po' di requie, ma Dio ci dice: state saldi, preghiamo assieme questa sera, perché i vostri esami non siano un'occasione perché il nemico che vi sta tentando possa avere vittoria su di voi, su di me, ma che possiamo credere e gioire, rallegrarci, perché la nostra fede provata in queste prove, quindi rallegrarci delle prove, perché la nostra fede provata produce costanza. Rallegriamoci questa sera, perché Dio ci sta dicendo: supera il tuo esame, lo puoi superare, e ti sta chiedendo di crederlo con tutto il tuo cuore. E noi diciamo: Signore, se me lo dici tu, io credo che lo posso fare. Io non voglio dubitare assolutamente, ma voglio credere che quello che mi viene davanti non è una cosa troppo grande per me, ma la posso superare nel nome di Gesù benedetto in eterno.